Yeah. cari amici di Big in Japan, bentornati, buona domenica e bentornati come sempre su Radio Fab. Allora, avete visto i nostri social come sempre e vi abbiamo fatto uno spoiler di quello che tratterà la puntata oggi. Giustamente oggi parliamo di un film di Satoshi Kon che si chiama Paprika, Sognando un sogno, e tutto questo perché tra più o meno un paio di settimane, se non ricordo male, dal 23 in poi di aprile, nei cinema tornerà l'opera prima di Satoshi Kon, l'opera con cui è diventato celeberrimo dal punto di vista cinematografico, che si chiama Perfect Blue. Ne abbiamo già parlato in una stagione precedente, recuperate il podcast, ne vale la pena, è un film meraviglioso. Oggi però parliamo del suo ultimo film, di Paprika, uscito appunto nel 2006. Questo perché purtroppo Satoshi Kon ci ha lasciato nel 2010, giovanissimo, e a 46 anni appena, a causa di un tumore al pancreas scoperto pochi mesi prima della sua morte, purtroppo ovviamente inoperabile, e quindi Satoshi Kon ci ha lasciato in maniera assolutamente drammatica e purtroppo molto presto. Una cosa che è stata assolutamente incredibile è stata anche la sua consapevolezza negli ultimi momenti, perché diciamo nel suo blog c'è un ultimo messaggio di addio che è terribilmente crudo ma anche assolutamente pieno di gratitudine nei confronti di chi lo ha seguito, di chi gli ha voluto bene e ovviamente ha amato tantissimo le sue opere. Io sono tra questi, e quello che ha scritto Satoshi Kon, una traduzione più o meno diciamo corretta è questa: lui ha scritto, queste sono le sue ultime parole ufficiali, quello che ha lasciato come messaggio d'addio, pieno di gratitudine per tutto di ciò che c'è di buono al mondo. Poso la mia penna, con permesso. Cose assolutamente incredibili, una, come ho detto, una consapevolezza ed una capacità anche di lasciare questo mondo avendo fatto tanto, ma anche, e purtroppo, con il terribile what if, cosa avrebbe potuto fare, perché l'opera di Satoshi Kon è stata assolutamente incredibile, riusciva a far convivere assolutamente la fantasia con la realtà, un concetto chiave, un concetto cardine di tutte le opere di Satoshi Kon. È stato meravigliosamente crudele, tra virgolette, perché comunque Perfect Blue è stato uno schiaffo, un pugno, chiamatelo come vi pare, crudo, durissimo e soprattutto capace di analizzare con crudeltà, nel vero senso della parola, un certo tipo di cultura giapponese, che la cultura, il fenomeno delle idol, il fatto di dover essere sempre con più di un occhio aperto su eventuali stalker, personaggi che ti potevano andare a rovinare la vita. Ovviamente poi dopo a Perfect Blue chiamerò io così, ma invece a Perfect Blue, chiedo scusa per la A di troppo, è un film che colpisce, ma così come colpisce anche quel capolavoro che è Paprika. Paprika è un film che è stato letteralmente di rottura, perché in molti hanno visto le possibilità anche dal punto di vista cinematografico. Una curiosità, anche prima magari di parlare della trama, ne parleremo dopo, adesso facciamo diciamo un breve cappello introduttivo, che speriamo sia breve, non andiamo veramente oltre i numeri eccessivi di minutaggio, però ci proviamo, vediamo quello che viene fuori. E come ho detto, la curiosità è che nel 2010, 4 anni dopo l'uscita del film, grosso modo, che tra le altre cose è stato presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia, la 63esima se non ricordo male, il buon Wolfgang Petersen, personaggio di poco conto diciamo così per la generazione degli anni 80, perché è stato capace di crearci l'universo, di regalarci, non crearci, di ricreare meglio l'universo cinematografico della Storia Infinita, film che ha letteralmente traumatizzato, demolito non si sa quante generazioni di ormai di quarantenni e anche oltre, nonostante ci sia, credo aver letto da qualche parte, l'idea di fare un terrificante reboot, non lo so, non credo che sia il caso. E poi anche, secondo me, un film dimenticato ma che personalmente vale la pena di recuperare, che si chiama Il mio nemico, che è uscito un anno dopo, veramente bello, con Dennis Quaid e Louis Gossett Jr., dove Dennis Quaid fa l'umano e Louis Gossett Jr. fa l'alieno. È un film assolutamente incredibile e secondo me vale veramente la pena di recuperarlo. Non so se si trovi da qualche parte sullo streaming legale, però si trova anche difficilmente in palinsesto nelle varie reti televisive del digitale terrestre, però questo ne vale veramente la pena. Diciamo, tornando all'idea di Petersen di trasformare Paprika in un film live action, diciamo che ci sono stati dei problemi, perché subito dopo l'idea, diciamo così, rivelata di Petersen è arrivato Inception, e Inception ha una premessa simile a quella di Paprika, e diciamo che tutto questo castrò, diciamo, tutto il progetto di Petersen. Un po' un peccato, perché sarebbe stato interessante vedere quello che Petersen avrebbe potuto fare del film, di un film ispirato a Paprika. Poi dopo, come abbiamo detto, nel blocco successivo entriamo un po' nel mondo di Paprika, nel mondo di Chibazuko, che poi dopo spieghiamo meglio, ci arriviamo con più calma e con più precisione. E come ho detto, è un film che inizialmente stordisce, è coloratissimo, ma non è quel colore semplifico, perdonerete, alla Miyazaki. È un colore che fa da contraltare anche ad una serie di vicende oscure, di vicende anche un po' cupe, crude, ma non a livello di Perfect Blue, assolutamente. Però è un film che ne vale assolutamente la pena vedere, perché comunque in un'ora e mezza scarsa riesce a sviluppare una trama coinvolgente, momenti estremamente forti e soprattutto punteggiati da una colonna sonora incredibile. Anche di questa ne parleremo tra un po'. Nel frattempo stiamo ascoltando la musica di Paprika, perché la soundtrack è veramente veramente bella, veramente bella. È stata rilasciata più o meno in contemporanea con il film nel 2006, e tra le altre cose ci sono diverse curiosità di cui ne parleremo dopo, perché ne vale veramente la pena anche di sviluppare bene il discorso della colonna sonora di Paprika, della pubblicazione della colonna sonora di Paprika, è estremamente importante. Quindi, tornando a noi, ci sarebbe tantissimo da dire sulla trama di Paprika. Aspettate qualche minuto e poi iniziamo un po' a raccontare di questa bellissima storia che è stata portata sul grande schermo da Satoshi Kon e che si trova fortunatamente, questa sì, in streaming su Netflix, se non ricordo male, ma penso assolutamente su Netflix, ma anche se volete trovarla ad acquistare, volete spendere dei soldi, provate ad acquistare, è terrificante. Se volete acquistare, meglio, ci sono le possibilità su Amazon, si trova facilmente sia in DVD che in Blu-ray, e quindi investendo pochi soldi potete godere in maniera definitiva di uno dei capolavori dell'animazione giapponese degli anni 2000. Bando alle ciance, ancora la musica di Paprika per la regia di Satoshi Kon. Avevo promesso di essere stringato, sono andato lunghissimo come sempre. Sempre qui, sempre tra poco, con Big in Japan, sempre su Radio Fab. Rieccoci qua, bentornati qui su Radio Fab, sempre in streaming, sempre in diretta, con Big Japan e con Paprika, Sognando un Sogno, il sottotitolo italiano, uno dei capolavori di Satoshi Kon. E Satoshi Kon, Satoshi Kon ne ho parlato molto, diciamo in maniera molto generica, ma è fondamentale parlare anche un pochino della sua storia, perché lui studia design della comunicazione alla Matsushiro Art University, di vuole diventare un pittore, però termina gli studi e realizza un manga, La stirpe della sirena. C'è l'attenzione di uno dei geni di quel tempo, adesso, ovvero parliamo di Katsushiro Tomo. Katsushiro Tomo è il, banalmente possiamo definire, il papà di Akira, se vogliamo essere i più banali possibili, regista di Armageddon, regista di Akira, appunto, regista di Steam Boy. Di Akira e di Steam Boy ne abbiamo parlato, e poi di Armageddon ne dovrei parlare prima o poi, ma è uno dei più grandi del Giappone, nel vero senso della parola. E l'attenzione di Katsushiro Tomo è fondamentale. L'anno dopo, infatti, nel 91, dopo l'uscita della stirpe della sirena, lo chiama, lo fa collaborare in un suo manga, e nello stesso anno poi debutta nel mondo dell'animazione come direttore artistico, scritto in un film scritto dallo stesso Tomo. Questo Tomo lo influenzerà tremendamente, e Satoshi Kon si vede soprattutto nei suoi momenti iniziali. E succede anche che poi prosegue, diciamo così, la sua crescita, la sua gavetta, definiamola così, anche se poi gavetta del tutto non sarebbe corretto definirla. E poi nel 97, quando si ritiene letteralmente convinto dei propri mezzi, arriva alla regia, come abbiamo detto, Perfect Blue, un thriller psicologico spaventosamente bello, e da lì inizia la sua vera e propria galoppata verso l'eccellenza. C'è Tokyo Godfathers, Paranoia Agent, Millennium Actress, sto citando un po' alla rinfusa, e poi arriviamo appunto a Paprika, Sognando un Sogno, che è del 2006. E Paprika, come abbiamo detto, è un vero e proprio capolavoro. Molto banalmente la trama racconta che in un futuro non troppo lontano c'è un'invenzione molto particolare che permette agli psicoanalisti di immergersi nei sogni, e quindi direttamente nel subconscio dei pazienti, in modo da poter conoscere e curare tutti gli stati alterati e tutte le problematiche che sono nascoste all'interno dell'io delle persone. Il capo di questo progetto è la dottoressa Atsuko Chiba, e inizia ad operare attraverso questo strumento, la DC Mini, illegalmente, per aiutare i propri pazienti al di fuori dei laboratori di ricerca, celandosi appunto con un alter ego, appunto Paprika. Paprika aiuta il capitano Konakawa, che è tormentato da un sogno ricorrente che non gli dà pace. Alla fine di questa sessione, Paprika consegna a Konakawa un biglietto con l'indirizzo di un sito web. I pazienti e i colleghi di Chiba però sono cauti nel non voler far trapelare la natura di questa apparecchiatura al mondo, e ovviamente le sue sessioni segrete, in quanto non hanno, diciamo, questa strumentazione, non ha ancora dei comandi di accesso, e permettendo all'utilizzatore di entrare liberamente nel sonno altrui, diciamo, è un po' non so se definire la violazione, però quasi ci siamo. E succede che poi iniziano determinate situazioni, determinate problematiche, quando 3D Simini vengono rubate, il direttore Shima viene colto da una follia euforica che gli fa recitare un discorso prima di buttarsi dalla finestra. Insomma, ci sono delle situazioni che sono veramente inquietanti, e ci sono dei misteri appunto da dover dipanare. I misteri sono fondamentali, e ci sono delle scene assolutamente iconiche. C'è una parata impressionante, da un certo punto di vista anche terribilmente inquietante, e io non voglio fare spoiler, continuerò ad essere molto generico, perché non voglio, a chi non conosce quest'opera di Satoshi Kon, e più generalmente che non conosce Satoshi Kon, aperta e chiusa parentesi, prendete subito provvedimenti e cercate assolutamente di colmare questa lacuna, perché ne vale tremendamente la pena. Come ho detto, non voglio fare spoiler, perché pur essendo un'opera di ormai quasi 20 anni fa, come abbiamo detto, uscita nel 2006, ragazzi, vale la pena riscoprirla, vale la pena vederla, vale la pena approfondirla. Una visione non basta, due neanche. È un'opera estremamente sfaccettata, complessa, complicata, intricata, e questo modo appunto di interagire con la realtà, il sogno, per Satoshi Kon era fondamentale, come abbiamo detto prima, e questo modo di interagire con l'arte è stato anche l'ispirazione per molti altri registi, per esempio Nolan, Aronofsky, Fincher, e anche rimanendo in Giappone, Mamoru Hosoda, che anche lui è estremamente importante, regista e animatore, ha fatto girato nel 2005 un film dedicato a One Piece, ha fatto Summer Wars, recentemente ha girato Belle, che per certi versi, anche per certo design, ricorda qualcosa, diciamo così, di Satoshi Kon. E insomma, il buon Satoshi Kon ha lasciato molto nel cuore di chi ama il cinema. E anche perché, se comunque qualcuno, diciamo, come Christopher Nolan, non diciamo che si ispira, ma prende spunto da certe idee all'interno di un film, è veramente qualcosa di fondamentale, qualcosa di estremamente importante. E tra altre cose, Satoshi Kon, insieme a Seishi Minakami, ha scritto la sceneggiatura, quindi anche un lavoro estremamente importante. Questo bisogna anche considerare, che tutto quanto è basato da un soggetto di Yatsuka Tsutsui, che ha scritto appunto la storia di Paprika, è uno scrittore e un attore giapponese, anche lui estremamente famoso in patria, e da riscoprire per chi non lo conosce, ne vale la pena. E anche lui, riscopritelo, non solamente Paprika, ma anche tante altre opere che, per esempio, adesso c'è un momento di buco, perché il miglior romanzo giapponese dell'anno ha vinto due volte, il primo Seiyun, con due libri nel 74-75, credo anche qualcosa prima, quindi non parliamo di un personaggio di poco calibro, quindi anche lui, Tsutsui, dovete riscoprirlo, perché ne vale veramente la pena. È difficile da trovare tradotto in italiano, qualcosa si trova in inglese, però rende tanto anche l'inglese. Tornando a Satoshi Kon, e poi chiudendo, diciamo così, questa sconclusionata, come al solito, perché tanto citazioni, cose che mi vengono anche nel frattempo mentre chiacchiero, mentre parlo a briglia sciolta. Come ho detto, per quello che riguarda Paprika, Sognando un sogno, è consideratelo uno tra i 10 film, senza dubbio, degli ultimi 40 anni dell'animazione giapponese, e in questi 10 c'è un altro, appunto, di Satoshi Kon, che è Perfect Blue. Quindi fatevi un po' le debite proporzioni, e se partiamo dagli anni 80 fino adesso, 2 film di Satoshi Kon ci sono assolutamente, ovviamente un paio di obbligatori Miyazaki, logicamente, però Satoshi Kon deve essere riscoperto, perché bene parlare di Akira, bene parlare di Miyazaki, bene parlare di tantissimi altri autori di cui abbiamo raccontato all'interno della nostra trasmissione, però Satoshi Kon dovete recuperarlo. Come ho detto, ci sarà la possibilità tra un paio di settimane di ritrovare Perfect Blue al cinema, ne vale la pena, andateci e riscoprite prima di tutto ancora Paprika, perché, signori, ne vale veramente la pena. A tra poco, e parliamo finalmente di musica, la musica di Paprika, che stiamo ascoltando anche adesso, e quindi a tra poco, sempre su Big in Japan e sempre, logicamente, su Radio Fab. A tra poco. Thank you. Rieccoci qua, ritorniamo con Big in Japan, ritorniamo in diretta streaming su Radio Fab. Ora facciamo un paio di conti con l'autore delle musiche, perché parliamo di Susumu Hirasawa, artista famosissimo in Giappone, famosissimo in Asia, ha letteralmente abbracciato ambiti diversissimi, ma non troppo da un certo punto di vista, perché da giovanissimo, poco più di 20 anni, si esibisce con un gruppo di rock progressivo, i Mandrake, che si ispiravano a King Crimson e ai Van der Graaf Generator, quindi qualcosa di assolutamente tosto dal punto di vista strumentale e anche dal punto di vista compositivo. Poi passa al techno pop, va di spalla con un'altra band a altra gente vagamente famosa come gli Ecstasy e XTC, insomma, gli Ecstasy, gruppo inglese anche loro estremamente famoso, i Van Halen. E poi dagli anni 80 in poi inizia a pubblicare diversi album con i B-Model, ovviamente prodotti dalla Warner in Giappone, tanto successo, tantissimo diciamo così, credito da tra fan e ovviamente giornali e giornalisti specializzati in ambito musicale. E poi inizia anche qualcosa di estremamente importante, perché inizia la musica per documentari, videogiochi e anche per le colonne sonore degli anime. Tra questi c'è Berserk, che venne coinvolto direttamente da Kentaro Miura e scelto direttamente dal, ai noi, compianto Miura. E poi ovviamente il lavoro con Satoshi Kon. Il lavoro con Satoshi Kon è stato estremamente importante, perché per le musiche di Millennium Actress, Paranoia Agent e poi Paprika, il rapporto con Satoshi Kon è stato fondamentale, perché probabilmente Hirasawa è riuscito a capire nel profondo la, diciamo, la cinematografia, il modo di far animazione, di far cinema, di far trasportare determinati messaggi e determinati concetti. Hirasawa l'ha capito in pieno, e se ascoltiamo, e se state ascoltando e se ascolterete ancora la musica di Paprika, e ovviamente se andrete poi a vedere, se l'avete visto bene, fateci caso, la musica composta da Hirasawa è incredibile, è assolutamente inquietante su certi, in certi momenti, non dico grottesca, ma non credo che non sia neanche il termine giusto, ma riesce a enfatizzare i momenti più folli del film, le situazioni più incredibili, più spaventose, riesce a sottolinearle con una capacità di sintesi musicale incredibile. E per questo è veramente, secondo me, uno dei compositori che sono stati in grado di accompagnare al meglio un lavoro dal punto di vista dell'animazione. Certo, Joe Hisaishi è ormai diventato un metro di paragone per chi vuole, come dire, comporre o ascoltare determinato tipo di musica associata agli anime o ai film di animazione. Ma quello che è stato fatto da Hirasawa, da Susumu Hirasawa, è qualcosa di diverso, è qualcosa di incredibilmente avanti per l'epoca, e da un certo punto di vista è ancora ineguagliato. È stato ed è in grado di riuscire a cogliere tante sfumature, tanti momenti difficili all'interno di una trama, di un percorso vero e proprio di animazione, e per questo è veramente importante trovare un compositore che riesca a comprendere letteralmente quello che tu vuoi dire con la tua animazione. E il rapporto tra Kon e Hirasawa è stato incredibile, estremamente avvincente e vincente. E poi, tra le altre cose, anche le musiche fatte per Berserk sono belle. Berserk, faccio riferimento ovviamente alla prima serie televisiva, 25 episodi a 25 minuti, che è andata in onda tra 97 e 98, quindi la prima serie, quella seria, diciamo così. Poi dopo anche per diciamo altre opere, altre musiche per Berserk e per Guts and Rage e per Chapter of the Holy Demon War, praticamente sono i due videogiochi del 99 e del 2004 dedicati a, appunto, a Berserk. Poi dopo c'è anche la trilogia di film, l'epoca d'oro, dove ha diciamo così, composto altre musiche sempre per Berserk, e anche lì c'è veramente tanto 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 da ascoltare. Intendiamoci, anche dal punto di vista solista è veramente interessante, si trova molto facilmente Beacon, il suo, se non ricordo male, ultimo disco del 2021, è un bel punto d'ingresso per la sua musica, anche se probabilmente vale la pena di riscoprire anche i gruppi con i P-Model. Personalmente io in P-Model li ho conosciuti molto poco, li ho ascoltati anche molto poco, ho sentito il disco omonimo che torna agli anni 90, inizio anni 90 e verso, diciamo, verso la fine, quindi parliamo di Fune, se non ricordo male 95, però signori, parliamo anche lì di un ottimo gruppo, una band assolutamente di livello, ovviamente per certi ambiti. Non hanno mai avuto un successo interplanetario, logicamente si sono fermati solamente, per modo di dire, all'Asia, però anche loro un bel successo e poi anche una carriera solista estremamente importante, estremamente personale. E come ho detto, Beacon è probabilmente l'album di più facile reperibilità di Susumu Urasawa, e andatelo ad ascoltare perché sinceramente vale la pena ed è bello da vivere nel vero senso della parola. Allora, tiriamo un po' le fila. Satoshi Kon manca tantissimo, perché come abbiamo detto, con le sue opere è stato in grado di raccontare situazioni forti, problematiche, e che in un mondo attuale dove gli anime sono diventati, non dico quasi tutti uguali o comunque con certi cliché che devono essere messi per forza, è stato in grado di raccontare un mondo diverso, un Giappone che è sicuramente presente ma che non viene quasi mai rappresentato. È un Giappone scomodo, un Giappone problematico, e che è necessario da scoprire e da approfondire. Penso che siano le cose fondamentali che Satoshi Kon ci ha lasciato, oltre ad una capacità di narrazione impareggiabile che veramente si è vista in autori che sono arrivati successivamente, e per questo manca tanto, e speriamo prima o poi che rinasca un Satoshi Kon o comunque qualcuno che possa raccontare storie come queste. Vi ribadisco la necessità di vedere Paprika se non l'avete visto. Come ho detto, non ho fatto eccessivi spoiler nella spiegazione della trama, siamo arrivati ad un punto abbastanza importante, però altre cose succedono dopo. Andate a vedere Perfect Blue, che tra un paio di settimane, come ho detto, lo sto ripetendo di continuo, sembra che faccio pubblicità per chi lo sta rimettendo al cinema, però no, assolutamente dovete vederlo, anche perché io lo andrò a vedere assolutamente, perché sono estremamente curioso di vederlo sul grande schermo, e sarà una bella avventura, spaventosa ma una bella avventura. E noi ci sentiamo settimana prossima, ci saranno altre cose da raccontare, altre musiche da sentire. Come sempre, restate su Radio Fab, continuate ad ascoltare tutte le nostre trasmissioni, tutti i nostri podcast sono disponibili sul sito, e ovviamente a tra una settimana continuate a scoprire, a ascoltare musica proveniente dal Giappone, un film o anime proveniente dal Giappone, e alla settimana prossima. Tra 7 giorni siamo qua, stessa ora, stesso posto e stessa Radio Fab. Yeah.
染め